Mille voci, torno a darvi buongiorno alle 10:03. Torniamo anche a brevissimo a parlare più precisamente del nostro paese, anche se la storia tra Roma e Amsterdam, avete capito, c'entrava profondamente con noi, i nostri servizi, le nostre ferrovie. Ma sono arrivati, Paolo, alcuni messaggi che secondo me ci danno, insomma, altre linee di pensiero e secondo me due parole ancora le possiamo spendere su questa vicenda dei rifiuti, che dunque da aprile, da adesso, già ora possono transitare da Roma per raggiungere l'Olanda passando attraverso la Svizzera. Prima di tutto sono andata a vedere questa quantità che sembra colossale, 900 tonnellate di rifiuti, sì, la settimana è appena un quinto di quello
quinto,
che produce,
sì, della,
Roma,
della produzione di Roma di rifiuti, sì.
Al che qualcuno si può chiedere, sì vabbè, ma Roma non è mica così grande, c'è veramente tutta sta immondizia. Allora faccio questo elenco perché sono andata a vedere un paio di comparazioni. Se mettete insieme la grandezza, immaginateveli sulla mappa, no? Milano, Bologna, Torino, aspetta, Genova, Napoli, Palermo, Catania, Firenze, Bari, tutte assieme le superfici di queste città fanno il totale di Roma, estensione di Roma 1300 km quadrati.
Grande.
Non so se ti ricordi la grandezza di Parigi.
Ma no, Roma è tantissimo più grande.
E Parigi è poco più della metà praticamente, sì, sì, quindi sì, sì. Roma superficie di, precisamente io ho detto 1300 per far prima, 1287 km quadrati, Parigi 762, quindi ballano quasi 500 erotti, sì,
chilometri quadrati, e questi chilometri quadrati producono spazzatura che adesso viene. Le preoccupazioni degli svizzeri, al di là della questione sollevata da qualcuno, dice noi finanziamo il trasporto su rotaia per toglierlo dalla strada e lo stiamo finanziando per trasportare dei rifiuti, e ci vedono un controsenso in questo. In più c'è la questione del potenziale possibile intasamento degli assi ferroviari,
che per adesso però non c'è, non hanno fatto i calcoli, no, dicendo c'è. ci stiamo,
però succede mezza cosa, ecco, che tra Ceneri, Lösberg, Alptransit, sì, e tutto quanto, insomma, il sistema potrebbe potenzialmente essere bloccato o comunque subire dei ritardi o dei gravi disservizi a causa di un convoglio di rifiuti, e questa cosa sembra è insopportabile per qualcuno.
Qualcun altro invece dice, ma già che passano da noi non possiamo tenerli noi, li smaltiamo noi, capra e cavoli, quindi i soldi l'effetto appunto della valorizzazione dei rifiuti. Qualcun altro ci dice, sono arrivato ieri da Amsterdam, è la prima volta che visito quella città, ma se già fanno fatica a eliminare i loro, cosa prendono quelli dai romani? Se la ricorda l'ascoltatrice o ascoltatore, non ho capito, come una città molto sporca. Sai che io non avevo questa impressione di Amsterdam, ma non mi ricordo,
sì,
evidentemente.
La città molto sporca evidentemente non fa il pari con la capacità di smaltimento del proprio termovalorizzatore, perché non accetterebbero 900 tonnellate di rifiuti a settimana se non avessero il potenziale, ma soprattutto la capacità e l'interesse,
sì.
Qui è la cosa proprio importante, a questi gli interessa avere il combustibile per il termovalorizzatore. Guarda come sono cambiate da noi le regole per lo smaltimento, la separazione, da noi sono cambiate un po' di regole recentemente. Ti dicono tutti, è perché c'è bisogno di combustibili per i termovalorizzatori.
Allora, tra poco parliamo di un argomento che non è solo svizzero, ma è molto svizzero. Qualche problema ce l'abbiamo anche noi, e c'entrano gli animali. Sentiteci dopo Cher. Io mi rendo conto che adesso, mentre c'era Strong Enough di Cher, ho alimentato delle aspettative nei nostri ascoltatori. Buongiorno Enrico Alberti.
Buongiorno a te e a tutti gli ascoltatori.
Perché ho detto, è un tema che non riguarda solo la Svizzera,
sì,
ma che è molto svizzero, che è un problema e che riguarda gli animali, e adesso...
No, è giustissimo, è tutto calzante.
No, che qualcuno magari pensa, stiamo parlando del, non so, del lupo,
No, parliamo di stalle, parliamo di allevamenti bovini e suini, parliamo di zootecnia.
Dunque, scusa, soprattutto mi sembra di capire che parleremo di ammoniaca, che non è una roba che magari alle 10:10 del mattino uno dice, aspetta, sto bevendo il caffè, che bello.
Ti aggiungo liquame, ti aggiungo liquame se vuoi.
Ma è giusto che ne parliamo.
Incontro
perché
tra feci e urina abbiamo liquame che
come sei stata specifica e dettagliata,
crea ammoniaca, insomma quando si l'urina ricca di urea entra in contatto con le feci ricche di urease si crea l'ammoniaca.
Ok,
ma questo diciamo che il quello che ha attratto la nostra attenzione di questo articolo che abbiamo trovato sul sito e ne hanno parlato i colleghi di SRF è la stalla che non puzza. La stalla che non puzza, secondo me, leggendo e interessandomi un po' all'argomento, non è totalmente vero. Perché? Perché parla di una stalla a Merlischachen, nel canton svitto, gestita da una coppia, Janine e Roman Zimmermann, che è una stalla modello. Mm-hmm. Si tratta di una stalla in cui, oltre al muggito delle mucche e al profumo che normalmente si sente nelle stalle, vede aggirarsi per la stalla stessa un piccolo robot che raccoglie il liquame.
Okay? Genio!
È un genio. Allora, il robot passa ogni ora e non dà assolutamente fastidio alle mucche.
Cioè, come quello che passa in casa a raccoglierti la polvere che hanno in molti, questo fa la stessa cosa con il materiale che ci immaginiamo esserci in stalla. Geniale, secondo
beati,
me.
Beati. Il robot spala il letame all'interno della stalla. La cosa più utile è il fatto che poi questo robot lo porta il letame in una zona in cui viene separato, in cui c'è la possibilità di tenerlo controllato e quindi non sparso per tutta la stalla. E quindi questo è quello che ha a che fare con la stalla che non puzza. Ulteriore elemento, oltre al robottino che passa tra le mucche, che c'è in questa stalla, che viene proprio chiamata stalla modello.
Scusami, ma come si rapportano le mucche al robottino?
Non ha nessun fastidio, non gli dà nessun fastidio. Dicono che assolutamente è solo una cosa che sentono gli agricoltori e i contadini che gestiscono la stalla, le mucche
si sono abituate subito.
Non hanno nessun tipo di problemi. La cosa, ulteriore elemento importante per combattere contro l'emissione di ammoniaca, è il fatto che non si lasci il tempo all'urina di defluire e mischiarsi alle feci e evaporare nell'aria.
Quindi
cosa
di crearsi
succede?
L'ammoniaca di qui sopra.
Bravissima. Okay. Allora hanno creato degli aspetti, dei pavimenti della stalla che sono leggermente inclinati. Questo mm-hmm. aiuta il convogliare,
sì.
Il convogliare del liquame, il quale poi va a finire nel Puzzinieri. Questa cosa evita che anche solo per un paio d'ore il liquame evapori e quindi della riduzione dell'ammoniaca nella stalla modello di cui stiamo parlando è addirittura ridotta del 40%. Quindi questo è un ottimo sistema per evitare che ci sia questa emissione di questo gas che ho guardato prima. Aspetta, perché...
Sì, perché allora io stavo pensando, come tutti, no, attratti sì. dal titolo, la stalla che non puzza, che fosse una questione di odore. Mi sono anche detta. È vero, si sa che la natura produce degli odori e chi lavora con gli animali è abituato e quindi a un certo punto va bene. In realtà non stiamo parlando solo di, diciamo così, benessere del naso di chi frequenta la stalla, ma di un discorso ambientale molto più ampio.
Assolutamente, assolutamente. Tant'è che c'è questo progetto appunto di lotta contro l'ammoniaca che vede impegnate Confederazione, poi l'Ufficio Cantonale di Protezione dell'Agricoltura e dell'Ambiente della Svizzera Centrale, l'Associazione dei Contadini di Lucerna e poi ancora quelli della Svizzera Centrale. E hanno messo a disposizione 5,1 milioni di franchi per questo progetto, con la costruzione di 18 nuove stalle secondo un modello che sia più rispettoso dell'ambiente e del benessere, cosa importantissima, il benessere degli animali, perché una delle preoccupazioni dei contadini è non solo l'investimento economico di fronte alle esigenze di lottare contro la dispersione e l'emissione di ammoniaca, ma anche il fatto che ci sia la possibilità, per esempio il pavimento inclinato, che si rovinino e che cadano gli animali. Quindi il contadino è sensibile alle necessità dell'ambiente, ma anche naturalmente a quelle dei suoi animali.
Ok, ci torniamo ancora con un paio di riflessioni dopo Gavin DeGraw. Se poi avete delle idee, se siete degli allevatori, 076-321-1113 ci dite la vostra. Io non avevo pensato, mi sembrava geniale l'idea del pavimento leggermente in discesa, e se la mucca mi scivola, in effetti. Forse ho anche sbagliato, Enrica, nel senso, io mi sono immaginata la mucca che scivola, magari non è neanche un... uno scenario verosimile.
No, giusto. C'è il pericolo che il pensiero dato dai contadini che con il pavimento inclinato la mucca possa cadere.
Beh, dipenderà anche da quanto glielo inclinano. Cioè,
l'avranno
credo
sia una pendenza,
no?
Per cui le mucche devono essere agganciate con l'imbrago per poter lanciare il fieno.
Però in realtà è una cosa semplicissima. A Parigi, mi ricordo da sempre, ci sono queste strade, come le chiamano, a dorso d'asino, quindi con la pioggia normalmente,
certo,
che può defluire da queste buche in modo da mantenere la strada più pulita, eccetera. È un'idea di quelle semplici che esiste da sempre, in effetti. Come mai non ci avevano pensato prima sto pavimento inclinato nelle stalle?
Il problema è che è uno degli elementi, cioè come mai non ci avevano pensato prima? Beh, tu hai costruito la tua casa rispettando le norme antisismiche, cioè facile, del sei dei ma sono piede le fosse.
Certo.
Cioè, scusami.
Certo.
Va bene, vado avanti senza... Allora, la fattoria modello di Merlischachen in Svizzera centrale. Abbiamo detto di questo progetto modello che vuole costruire queste 18 stalle che devono rispettare tutte le nuove i nuovi regolamenti per il benessere da una parte degli animali e dall'altro uno degli obiettivi è quella della riduzione
dell'emissione di ammoniaca
che, appunto, come ti dicevo, la zootecnia o zootecnica, cioè l'allevamento di animali, produce il 94% delle emissioni di ammoniaca in Svizzera. Quindi,
questi dati dell'Ufficio Federale dell'Ambiente, quindi 94% di tutta l'ammoniaca in Svizzera viene dall'agricoltura.
Del gas, sì. Esatto, chiaramente è un gas irritante, quindi bisogna cercare di evitare questa cosa. Allora, gli strumenti che vengono dati sono stati quantificati in un progetto del valore di circa 5 milioni di franchi. Da una parte per la riduzione, quindi dei costi per la riduzione delle emissioni di ammoniaca, e dall'altra per il passaggio a rami d'azienda con meno animali. Allora io mi sono soffermata, ho detto: cosa vorrà dire passaggio a rami d'azienda con meno animali? In realtà, dato che le nuove norme prevedono la necessità che gli animali si possano muovere e non vengano semplicemente lasciati e, tra virgolette, ammassati in stalle, ma devono avere la possibilità di agevolmente spostarsi, è necessario quindi a quel punto o ingrandire la stalla o ridurre il numero degli animali. Quindi anche questa, certo, è una delle misure che uno dice: vabbè, ma ci arrivi su. Vabbè, ci arrivi su, però non sempre è così semplice. Naturalmente il problema è molto sentito e stanno chiaramente intervenendo maggiormente nella Svizzera centrale, perché lì è una Svizzera, tra virgolette, rurale, dove ci sono dei grandi allevamenti. Nel Canton Ticino ci sono allevamenti più piccoli e non si possono confrontare le misure.
Non è paragonabile.
Non è paragonabile, è proprio una struttura. Ho sentito sia la sezione dell'agricoltura che la nostra sezione protezione aria, acqua e suolo del Canton Ticino, in quale hanno confermato che si tratta di numeri che non sono paragonabili. Quindi noi in questo momento ci confrontiamo con l'1,3 milioni di franchi spesi da questi due signori, Janine e Roman Zimmermann, a Merlischachen svitto. Per cui parliamo di questa fattoria. E uno degli aspetti positivi dell'investimento di questo 1,3 milioni, robottino che raccoglie il liquame e il letame, il pavimento inclinato, quindi delle modifiche strutturali importanti, mucche più pulite.
Eh già,
perché
certo,
non si devono muovere in un ambiente dove le loro feci, la loro urina,
rimangono lì vicino.
Non ci sono più pozzanghere nella stalla, quindi questo è una cosa super super positiva. Termina l'articolo dicendo che si sono semplicemente abituati non più solo a sentire i muggiti nella stalla, ma anche i ronzii e i segnali acustici che arrivano da questo robettino, che io immagino tipo Wall-E in quel film che non mi ricordo più, della Pixar.
Il film si chiamava proprio Wall-E.
Wall-E, esatto, in cui c'era il robottino che trasportava, in questo caso, ahimè per lui, trasporta liquame, per cui non proprio una cosa meravigliosa, però è fondamentale il suo lavoro, perché ogni ora pulisce il pavimento e dove stanno le mucche. Quindi
questo stavo pensando adesso, chiaro che non è la stessa cosa, ma qualche anno fa i primi robottini in casa che pulivano i pavimenti erano qualcosa di assolutamente originale per pochi. È stato così anche per i robot tagliaerba. Alla fine sono prodotti che pur con il loro costo, che nel frattempo è diminuito, sono diventati sempre più di massa. E chi lo sa, magari tra pochi anni saremo qui a dire, ormai è prassi che in quasi tutte gli allevamenti ci sia un qualcosa di analogo.
Ma per esempio, una delle misure che dovranno essere rispettate, e quindi che i nostri contadini hanno visto arrivare, è a partire dal gennaio 2024, il fatto che non ci sia più lo spargimento del letame come viene fatto da noi, in cui c'è il letame che rimane lì e quindi può evaporare l'urina contenuta, cioè l'ammoniaca contenuta in questo letame evapora, e quindi questo è negativo per l'aria. Ma c'è un nuovo strumento di spargimento per concimare, c'è cioè un tubo a contatto col terreno, quindi non viene più sprecata una parte di liquame che evapora, quindi il fatto che sia contenuto in un tubo questo liquame, quindi sia una sorta, io me lo sono immaginato come i tubi per innaffiare,
sì, per irrigare,
certo, per irrigare, sì, io sì. Mi sono immaginata che questi irrighino e buttino fuori liquame, però evitano che questo liquame evapori e butti fuori ammoniaca, quindi tutti strumenti che pian piano verranno adottati per sia i confronti e il rispetto maggiore del clima, sia per il benessere degli animali stessi contenuti negli allevamenti.
Vabbè, grazie Erika per questo viaggio nel mondo del liquame e della monica. Tale è
comunque
la notizia.
Comunque sono odori che a me ricordano l'infanzia.
Vero.
Così. È vero.
Rolling Stone, Start Me Up, siete all'ascolto di Mille Voci, vi stiamo raccontando alcune notizie del nostro paese questa mattina, qualcuno la attraversa, però senti Paolo, allora, abbiamo parlato di rifiuti, anche se non erano i nostri.
Sì.
Delle stalle che non puzzeranno in prospettiva più, però...
Meno.
Però
meno.
Comunque intanto la natura è così.
Su quella questione lì a me resta ancora questa grande curiosità da nerd.
Sì.
Chi fa il robottino? Chi è che costruisce il robottino?
Sai che stavo chiedendomelo anch'io.
Poli di Zurigo, Poli di Losanna, la Supsi, che ne so, chi è che fa il robottino?
Il robottino da solo, cosa mi costa? Bello, e vorrei saperlo.
E poi mi sono divertito, ma non lo posso dire al microfono, a battezzarlo. Come l'avranno chiamato questo robottino? E non ve lo dico.
È vero, è vero.
Sono venute delle idee insane.
E dunque, dopo questa carrellata di temi, diciamo così, da proprio da caffè della mattina...
A sorpresa, a sorpresa ti arrivo con una notizia.
Ah, come a sorpresa?
A sorpresa, perché non la sai questa qui.
Dai, dimmi.
Questa qui non la sai, ma la diciamo perché è tanto Swiss.
E sono tutto orecchie.
È una notizia che è stata...
Io avevo pronto davanti a me un'altra notizia, ti ascolto.
No, certo, il prossimo tema c'è, certo. Rimane, sì? Ma c'è questa breve che è stata pubblicata oggi, ma è una notizia di martedì.
Ok.
È una notizia di martedì ed è, io trovo, abbastanza divertente, segno dei tempi, quello che volete voi. Allora, una delle funzioni dell'app della ferrovia è dirti quando i treni sono in ritardo, quando c'è un problema, quando c'è un treno soppresso.
Fantastico, cioè non fantastico quando ti succede, però no, capisco.
La funzionalità, no?
Sì.
Allora, martedì mattina è successo che l'app delle ferrovie ha dato la cancellazione di un treno da Lucerna e la realtà era che il treno c'era. Io trovo che è divertentissimo, naturalmente meno divertente per quelli che hanno detto ok, prendiamo il prossimo.
Adesso voglio vedere cosa ti scrivono allo 077
e dicono, e si dice naturalmente, chi invece o era già lì o ha avuto il coraggio, la temerarietà di andare lì ugualmente, cioè, vabbè, il treno l'abbiamo perso, andiamo lì, aspetteremo. Il treno c'era ed è partito anche in orario.
Però secondo me l'hanno preso con un po' di scetticismo a quel punto, dicendo, ma andrà veramente?
Sì, sì, è andato davvero. Però ecco, è il primo caso. Cioè, quello che succede è il contrario, casomai. Tu sei lì, l'app non dice niente.
E il treno non arriva.
Il treno non arriva, non parte, viene e lo dice in ritardo. Invece lì l'app diceva, il treno non c'è, ma il treno c'era. Ed è una questione... delicata.
Sì.
Anche perché era la mattina, quando c'è tutto il movimento.
Quando serve, dici tu.
Quando servono di più, sì.
Quando
sì.
Serve. Allora, tra poco torniamo a parlare di dati e di internet per un tema serissimo che
molto
riguarda
serio,
la
molto
polizia molto. E i più giovani. Prima c'è Katie Melua. E questa Quiet Moves è il ritorno di Katie Melua alla musica con un nuovo album che si chiama Love and Money, quindi primo estratto per lei, Quiet Moves. Paolo, ci tocca parlare di un tema delicatissimo, importantissimo e che ci pone davanti a delle domande.
Sì.
Facciamo abbastanza per arginare, identificare, segnalare questo problema e...
devi dire qual è il problema.
Sì, sì, adesso ci arrivo. E si può rendere ancora più semplice e facile qualora noi per primi ci trovassimo a vedere questo materiale su internet per dire alle autorità di competenza questo è un problema. E da qui, insomma, vi raccontiamo cosa sta succedendo. Facciamo abbastanza contro la pornografia infantile?
Contro la pornografia infantile, tema delicatissimo evidentemente, perché il tema è delicato di suo e in più là fuori c'è un mondo dove in agguato ci sono veramente mille pericoli e mille possibilità di imbatterci in questo genere di materiale, insomma, che è illegale, cioè è un crimine possederlo, produrlo naturalmente, possederlo altrettanto.
E diffonderlo, sì.
Diffonderlo, naturalmente. Qualsiasi, diciamo, interazione con del materiale di questo tipo è considerato, è punibile dal nostro ordinamento giuridico. Allora, esiste una fondazione molto, diciamo, ci sono le polizie, tanto per cominciare,
certo.
E le polizie, devo dire, da questo punto di vista, chi è andato a occuparsi di vedere un po' quanto è facile denunciare dei reati di questo tipo, insomma, non esce con un sentimento di qualcosa di compiuto, perché ci sono sempre, naturalmente c'è sempre la possibilità di andare alla stazione di polizia,
qualsiasi
stazione di polizia, tu fai una denuncia, questa denuncia viene raccolta. Attenzione, quando tu fai questa denuncia devi dare il sito, devi dare l'indirizzo del sito, non portare schermate,
vero,
non portare registrazioni, perché anche quella, procurarsi le prove è reato.
Sì, detenere.
Esattamente.
L'immagine.
Anche a scopo di prova, detenere questo genere di materiale è reato. Per cui si va a denunciare con il sito, con l'indirizzo del sito.
Però,
questo è importante in Svizzera.
Allora, dici, naturalmente posso andare alla stazione di polizia locale. Alcune stazioni di polizia cantonale hanno già un modulo online.
Un formulario, sì,
quindi,
c'è. Sì.
Però,
la FedPol anche.
Non ti sembra che nel malaugurato caso in cui io, così non devo fare gli esempi di qualche ascoltatore, io mi imbatto in un contenuto di questo tipo, penso adesso devo andare alla polizia o denunciarla, però non posso portarmi dietro il materiale, ma, cioè, mi viene un po' di ansia, penso di essere ancora più impotente, no?
Allora,
sono un po', non dico restio, perché è praticamente anche mio dovere andare a denunciare.
Certo, allora evidentemente è un sentimento che può venire, ma naturalmente può venirti anche un sentimento di rabbia, può venirti i sentimenti che possono cogliere chi si trova di fronte alla evidenza di un reato di questo tipo e alla necessità di denunciarlo, sono di vario tipo. Ora resta il gesto della denuncia. Allora, la polizia, recarsi alla polizia, cioè fisicamente andare in un posto di polizia, questo è un sistema sicuro per poter fare la propria denuncia, perché tu arrivi al posto di polizia e la tua denuncia viene raccolta, viene registrata. Ci sarebbe, per alleviare un po' questo fastidio, questa necessità di fare passi supplementari, la possibilità di denunciare online.
Sì.
Allora, nelle varie polizie cantonali e nella polizia federale ci sono le possibilità di fare denuncia online, sono abbastanza nascoste, nel senso che non è che sono nascoste apposta, non è che qualcuno,
sì, nel numero della modulistica,
i formulari,
certo,
ma non sono facilmente ritrovabili, o perlomeno chi si è occupato di verificare questa cosa ha detto non è che sono lì facili da trovare, devi un po' cercare,
sì,
devi un po' capire, devi
non
un po'
solo
fare.
Se ho capito giusto, per quello che riguarda la polizia federale, l'etichetta, insomma, la, sì, maniera di rintracciarlo ha a che fare con la pornografia proibita in generale, non la pedopornografia.
Esattamente, quindi, cioè per quanto riguarda la polizia federale, il formulario online per la denuncia di questi reati è un formulario unico per diverse tipologie di reato, per cui c'è la pornografia e la pedopornografia, e poi c'è la pornografia proibita. Voi sapete che la pornografia non è proibita di per sé, ma sono proibite dal nostro ordinamento giuridico determinati tipi di pornografia.
Allora, per rendere ancora più, diciamo così, veloce, semplice, senza inibizioni questo tipo di denuncia, esiste un sito, si chiama clickandstop.ch. Siccome vogliamo ancora spiegarvi un paio di cose, lo vogliamo fare tranquillamente e bene, ve le raccontiamo dopo i Boston. Allora, stavamo parlando della segnalazione dei contenuti pedopornografici su internet. Ci si chiede quante segnalazioni ci siano in Svizzera, se si possa fare di più. Vi stavo prima citando un sito che si occupa proprio di aiutare chi si imbatte in materiale criminale di questo genere e può essere segnalato in forma anonima, clickandstop.ch, che ha fatto anche delle comunicazioni riguardo a quante segnalazioni sono state ricevute. Allora, perché il problema non è solo segnalare, ma e soprattutto togliere il più velocemente possibile quel tipo di materiale dalla rete.
Dalla rete, evidentemente non facile, tra l'altro, la cosa è complessa e devono intervenire le autorità. Per questo che la denuncia tempestiva e semplice è particolarmente importante. Cioè, non ci deve essere un processo di denuncia che richieda troppo tempo, troppo macchinoso, ed è per questo che, l'avete capito, clickandstop.ch è un sito internet. Cioè, si va in questo sito internet e lì si può fare la denuncia. Tra l'altro il sito è gestito da una fondazione per la protezione dell'infanzia, dei bambini, insomma. E nel 2022, credo, statistica dell'ultimo anno, hanno ricevuto, e poi qui si può discutere tanto e poco, 411 denunce. Un sito privato, di fatto, perché è un sito privato, non è la polizia, per cui al quale dovremmo aggiungere poi tutto quello che va a finire in polizia e tutto quello che la polizia di suo poi invece scopre e, certo, e elimina e va a perseguire. 411 denunce, possiamo provare a ragionarci. Io non sono colpito direttamente dal problema, non sono un genitore, non ho figli, non posso capire bene, ma è più di uno al giorno.
Eh beh, sì.
È più di una denuncia al giorno di presenza di materiale pedopornografico su internet. Allora, questo significa che è materiale almeno sospetto, comunque materiale illegale, che è disponibile su internet a beneficio, se si può dire così, di tutti. Cioè, tutti lo possono vedere. Cioè, non è il dark web dove tu devi avere delle particolari capacità per andare lì e vedere questo materiale che è nascosto. E invece in questo caso stiamo parlando di materiale che è, non dico che ti puoi imbattere casualmente, magari è anche così, però è un materiale a disposizione, cioè dove tu puoi, nel web emerso, nella parte emersa del web, ti puoi imbattere in questo materiale, che nel nostro paese è reato. Insomma, è reato. È reato in qualsiasi modo tu interagisca con questo materiale.
Naturalmente, tema importantissimo sul quale torniamo. Si sa che in generale, soprattutto in pandemia, sono aumentati significativamente questi contenuti e la loro dinamica. In Svizzera l'aumento è un po' meno evidente che in altri paesi che ci circondano, però come si può intuire in questi casi, il problema è il sommerso, quello che non sappiamo, che ci dovrebbe far rimanere sempre attenti. Praticamente siamo già arrivati al momento di congedarci da voi. Io ringrazio Andrea Colosio e la regia tecnica, che prosegue il suo lavoro, così come Michela De Pedrini, che assisterà anche Natascia Bandecchi. Sarà lei a tenervi compagnia dopo le 11 qui su Rete 1. Si parla di identità e si parla di genere all'interno del programma e dell'approfondimento che vi proporrà Natascia Bandecchi dopo l'informazione. Se volete, noi di Mille Voci ci ritroviamo domani, come sempre, dalle 9:15. Buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Rete 1 e grazie per essere stati con noi. Irene Grandi.